Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di notte.
Si accendono i riflettori sulla Mantova nera della cronaca con Mantova di notte ai microfoni di Radio Base Mantova anche questa sera. Le voci di Alessandro Moretti. Ciao Alessandro.
Ciao, buonasera.
E io sono Giulio Cisamolo. Alessandro, una settimana, quella che abbiamo appena trascorso, piuttosto ricca, ricca di eventi, ricca di contenuti, vedremo un pochettino di esaminarli nella nostra corsa back in time di 7 giorni.
Sì, diciamo che potremmo cominciare da un altro processo per omicidio. Ci siamo occupati qualche settimana fa di quello di Magnacavallo, questa volta andiamo in zona Viadana, anche se è in realtà un omicidio di cui si sono occupati tantissimi giornali per motivi che magari vedremo dopo. Questa settimana si è parlato dell'omicidio Gobbi, avvenuto ormai un anno fa, perché eravamo ai primi di dicembre del 2014, e al momento siamo in fase di udienza preliminare con 3 persone accusate di omicidio in concorso, di cui 2 attualmente in regime di custodia cautelare in carcere. Nella giornata di lunedì non ha parlato nessuno, dirò la verità, per questo è ancora presto. C'è stata comunque una fase interlocutoria di questa udienza preliminare, ma abbastanza importante, perché si è deciso appunto che uno degli imputati verrà sentito in una fase che si chiama incidente probatorio nel corso della prossima udienza. Che dire, qui il giudice si è preso ben 2 ore per stabilire varie questioni, diciamo di contorno, tra cui quella, una vicenda un po' insomma delicata, relativa alla restituzione degli oggetti personali della vittima. Per esempio, qui c'è un piccolo scontro tra 2 parti civili, una rappresentata dalla madre, l'altra dalla convivente, con quest'ultima che in un primo momento, a pochi giorni dall'omicidio, si era vista consegnare dal PM, per ordine del PM, tutti gli effetti personali di Gobbi. Il GUP invece ha deciso, su richiesta dell'altra parte civile, di consegnare il tutto alla madre. È una vicenda, come dicevo, delicata, e che avrà probabilmente una prosecuzione in sede civile. Restando sull'omicidio, dicevo che verrà sentito in sede di incidente probatorio, in cui, diciamo, è una formula per dire che è un momento in cui si cerca di ricostruire in un modo o nell'altro più o meno quello che è avvenuto, per avere un'idea prima del processo o di eventuali sentenze. Verrà sentito uno dei protagonisti, che dovrà dare la propria versione dei fatti solo ed esclusivamente in merito alla eventuale responsabilità di quello che è considerato il complice. Quindi si è ristretto il campo, altrimenti penso che si sarebbe perso troppo tempo. E questo lo si è deciso, come dicevo, nel giro di 2 ore che il giudice si è preso, perché la questione è molto molto delicata.
Una questione delicata e molto molto complessa. Riviviamo i fatti. È dicembre dell'anno scorso, il corpo senza vita di un imprenditore di Viadana, appunto Giorgio Gobbi, viene trovato senza vita nel bagagliaio della sua auto, nel parcheggio di un centro commerciale parmense. Velocemente i carabinieri di 2 regioni a questo punto lavorano sul caso e portano al primo fermo. Nel complesso saranno 3 le persone attenzionate dalle indagini, poi rinviate a giudizio. Abbiamo il cognato della vittima,
un reo confesso
peraltro, di avere sparato con un fucile da caccia al cognato, appunto a Giorgio Gobbi, un collaboratore di quest'ultimo e una terza persona. La terza persona è accusata sostanzialmente, per tutti l'accusa è di omicidio volontario in concorso. La terza avrebbe fatto sparire l'arma gettandola in un canale, il secondo avrebbe aiutato a spostare il corpo da una fabbrica del Viadanese, dove sarebbe avvenuto l'omicidio, appunto a Parma. E poi abbiamo il reo confesso. Particolare per le posizioni, è detto bene Alessandro, 2 ore di camera di consiglio, il giudice ha deciso sui riti alternativi, perché quello che è il reo confesso e il fiancheggiatore, quello che avrebbe gettato l'arma nel canale, hanno scelto un rito abbreviato. Il terzo, la persona che avrebbe spostato il cadavere, che avrebbe materialmente, tecnicamente spostato il cadavere, benché la procura abbia formalizzato un'accusa diversa, è invece propenso per il rito ordinario. Proprio per questo si terrà l'incidente probatorio, che non è nient'altro che un interrogatorio svolto durante un processo che permetterà, quando quest'ultimo sarà di fronte alla corte d'assise, di non dover sentire una persona che è già stata magari giudicata, perché i tempi della giustizia sono diversi, e sostanzialmente si ovvierà la possibilità che questo possa opporre il silenzio, perché ovviamente di fronte al giudice chiunque può rifiutarsi di rispondere. In questo caso, avendolo di fatto sentito prima che lo stesso riceva una sentenza, tutto sommato c'è da aspettarsi che parli liberamente di quello che è appunto la posizione di un altro coimputato. Gli sviluppi, si andrà avanti, andiamo già tra qualche giorno, e sono state fissate udienze fino a gennaio.
Sì, il 18.
Esatto, allora potrebbe esserci già qualche sorpresa, gli imputati potrebbero iniziare a parlare davanti al giudice. Siamo in attesa. Vediamo come prosegue. Abbiamo appena chiuso, lo hai ricordato prima, un omicidio, in primo grado un omicidio molto molto brutale, una vicenda brutta,
sì.
Non c'è da dire
delicata.
Nient'altro, brutta, delicata per le persone, per il contesto entro il quale è maturata un'aggressione. Una vicenda che si è conclusa con delle condanne molto molto pesanti, 30 anni per due ragazzi, 17 per il terzo, lo ricorderete, l'omicidio di Magna Cavallo, Fausto Bottura, imputati poco più che ventenni, condannati insomma a scontare quasi più della loro vita, della loro età in carcere. Alessandro, questa sera ho preparato qualche canzoncina per i nostri telespettatori, siamo sotto Natale, le chiamiamo canzoncine ma non sono assolutamente natalizie. Spazial Soul con Little Richard, Long Tall Sally. Long Tall Sally, Little Richard su Radio Base per Mantova di Notte, il vostro appuntamento con la nostra cronaca nera. Alessandro, abbiamo raccontato degli sviluppi in tribunale di quello che è il processo per uno dei più importanti casi dell'anno, quindi l'omicidio di Fausto Gobbi nel Via Danese. Restiamo in tribunale ma ci spostiamo nell'Interland mantovano.
Sì, andiamo nel parcheggio di un centro commerciale dell'Interland dove, secondo le ricostruzioni, si sarebbero registrate, siamo nel settembre del 2014 grosso modo, si sarebbero consumati rapporti sessuali che però non erano, diciamo, legali. Questo sostiene l'accusa, perché il protagonista della vicenda è un 48enne pakistano che in primo grado ha ricevuto 4 anni e 8 mesi di reclusione con la formula del rito abbreviato, e che, la novità è questa, attualmente si trova, è uscito dal carcere ed è in regime di custodia cautelare, ha gli arresti domiciliari a casa del fratello nel Reggiano. Questa è la novità che riguarda l'uomo. La vicenda, la stavamo per raccontare, è relativa a un rapporto sessuale che l'uomo avrebbe avuto, più rapporti sessuali, con una persona però affetta da deficit. e pertanto non del tutto in grado di comprendere quello che stava accadendo, questo secondo almeno la ricostruzione dell'accusa, perché ovviamente i suoi difensori proveranno a sostenere in appello, dove si sono già rivolti, che tra i due c'era una semplice relazione, invece che il deficit di questa persona è tutto da dimostrare, anzi che magari non c'era neanche. Il tutto, ad ogni modo, come dicevo, si sarebbe svolto in pieno giorno, gli episodi contestati non sono molti, mi pare 3, in pieno giorno sotto addirittura le telecamere, non volontariamente naturalmente, ma presenti all'interno del parcheggio di questo centro commerciale, tra quest'uomo, questo pakistano, e una trentenne di Mantova, come dicevo, secondo l'accusa affetta da questo deficit.
Secondo la difesa, una relazione finita male, forse gestita male appunto da un uomo che forse si era visto rifiutato, sta di fatto che nel faldone risultano le carte di, c'è stato anche un ricovero, risultano i referti del pronto soccorso del Carlo Poma, che hanno portato gli agenti della questura all'epoca a far scattare le manette. È stato portato in questura dove questo pakistano è stato riconosciuto dalla sua vittima e di lì al processo. In primo grado, non credo l'abbiamo detto, è stato condannato a 4 anni, a oltre 4 anni, 4 anni e 8 mesi.
Sì.
Ecco, ricordo bene. 4 anni e 8 mesi di carcere, il tribunale del riesame, come hai detto Alessandro, ha messo agli arresti domiciliari in attesa dell'appello. L'uomo, la difesa ci ha fatto sapere che è in attesa di conoscere la data entro la quale si celebrerà appunto l'udienza d'appello. In appello.
Sì. E ci dicevano anche gli avvocati che l'uomo è stato messo a domiciliare non solo perché è considerato non pericoloso, ma anche a suo favore è valso il fatto che la sua residenza sarebbe lontana dalla sua vittima, nel Reggiano e non nel Mantovano, per cui è un elemento che ha giocato a suo favore, insomma.
Anche in questo caso restiamo a guardare quali saranno gli sviluppi, di cui vi daremo prontamente notizia in attesa appunto della sentenza del Tribunale d'Appello. Alessandro, adesso ti faccio sentire Curtis Mayfield, Move On Up. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complications. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, you must be forsaken, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it. We'll be right back.
just move on.
Move on up su Radio Base per Mantova di notte. Alessandro, restiamo tutto sommato nel capoluogo, eravamo nell'Interland prima, ora ci spostiamo in centro. Dalla cronaca giudiziaria ci spostiamo, andiamo nella cronaca di tutti i giorni, nella cronaca fastidiosa. Piccoli episodi che fanno tanto clamore e danno molto molto fastidio a esercenti del centro, ma anche agli stessi residenti, giustamente. Sono quei reati che vengono definiti predatori, reati che minano al patrimonio, contribuiscono, secondo le forze dell'ordine, a minare il senso di sicurezza, la percezione della sicurezza che, secondo le statistiche, vedono Mantova una città sicura, un po' meno, come abbiamo detto, nell'opinione dei residenti. Un fenomeno che sta prendendo un attimino piede, si sta un po' allargando, perché abbiamo avuto modo di raccontare diversi episodi. Cosa è successo, credo, il 30 di novembre, se non ricordo male?
Sì, dobbiamo tornare a parlare di questi fatti quando sembrava che fossimo, diciamo, in via di guarigione. Invece abbiamo subito una recrudescenza del fenomeno delle cosiddette spaccate all'interno degli esercizi. Il termine ci viene, è onomatopeico quasi, perché purtroppo tante volte avviene che i ladri entrano in azione dopo aver distrutto o infranto una vetrina, una vetrata di qualche tipo, e anche stavolta è toccato una pizzeria di Piazza dei Mille che si è vista distruggere una parte del vetro della, molto spesso, antisfondamento della porta d'ingresso, e i ladri all'interno hanno fatto quello che hanno voluto, hanno messo sotto quadro le stanze, hanno cercato denaro, in realtà sono riusciti a portare via solo 20 euro dal fondo cassa, però hanno portato via bottiglie di alcolici e soprattutto un computer, una televisione. Diciamo che forse più il danno che hanno fatto che il valore della merce portata via, più il danno morale soprattutto che hanno fatto a un locale che credo non avesse mai subito colpi. La cosa brutta è che a distanza di, non lo so, saranno 50 metri, c'era già stato un colpo praticamente identico nelle modalità. Un negozio di integratori sportivi era stato colpito nemmeno 20 giorni fa, credo, e sempre con la stessa modalità, con un sasso. In questo caso è stato infranto la vetrina e i ladri all'interno hanno portato via bottiglie di integratori e tutto quello che hanno potuto portare via, per un danno che all'epoca era ancora da quantificare. E il sospetto, evidentemente, qui non ci vuole un investigatore, è che la mano sia la stessa. E diciamo anche che la cosa brutta è che la polizia era arrivata a investigare, a indagare diverse persone per alcuni fatti avvenuti in città molto simili. Il problema è che non aveva gli strumenti, le certezze per poter prendere provvedimenti relativi a misure di custodia cautelare, quindi gli indagati sono ancora a piede libero, e quindi vado un po' in là con le relazioni, però visto che la mano sembra la stessa, insomma, le conclusioni le può trarre chiunque, ecco.
Allora, alcuni giornali avevano titolato "fermata, presa la banda delle spaccate". Per settimane tanti piccoli colpi, insomma, avevano gettato nello sconforto i titolari degli esercizi del centro, e non solo, perché andiamo anche, penso, alle zone per esempio di Piazzale Don Leoni, quel triangolo di via Bettinelli, anche lì si erano registrati colpi, ma si spostava fino in Pradella. Abbiamo, se non ricordo male, raccontato anche di un parrucchiere cinese che era stato assaltato con un tombino recuperato nel circondario, in zona. Allora si era detto "fermata la banda, presa, li hanno presi". In realtà c'erano stati degli indagati, non ci è stata data notizia di successivi fermi, nel senso arresti. La posizione di questi era sempre stata quella di indagati a piede libero. Purtroppo questi episodi di microcriminalità si continuano a ripetere. La microcriminalità spiccia, quella piccola, quella che, come hai detto tu Alessandro, a volte crea più danno crea un danno dal valore superiore al bottino che esatto. Riesce poi a portare via. Abbiamo visto vetrati in frantumi. Saranno contenti i colleghi delle vetrerie. Il lavoro purtroppo per loro non manca. Ancora peggio per i nostri esercenti, che si trovano costretti alla riapertura ai fatidici lunedì mattina a doverli chiamare per risistemare vetrate, vetrine e porte. Alessandro, Marvin Gaye, Ain't No Mountain.
Mantova di notte, i delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it.